La grande vittoria, o la terribile tragedia, a seconda dei punti di vista, dell'essere umano, è che il nostro cervello ci ha messo centinaia di migliaia di anni per evolversi, fino a concepire l'idea stessa della nostra mortalità. Purtroppo siamo creature con una forte autocoscienza. Anche se riusciamo ad arrivare a fine giornata inventandoci sistemi originali per negare la nostra caducità, sappiamo perfettamente, a prescindere da quanto possiamo sentirci potenti, amati o speciali, che siamo tutti destinati al decadimento fisico e alla morte. È un peso psicologico che condividiamo con poche altre preziose specie sulla faccia della Terra. Questo è Camposanto, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri. Io mi chiamo Giulia De Pentor e adoro leggere le storie scritte sulle lapidi, osservare le fotografie sbiadite dal tempo, immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene. In questo podcast vi accompagnerò alla scoperta dei cimiteri che più mi hanno colpito, raccontandoveli attraverso i miei occhi e le mie sensazioni. Un paio di giorni fa stavo guardando distrattamente una puntata di BoJack Horseman. Conoscete questa serie animata? È molto divertente, ve la consiglio. L'episodio in questione parlava di una festa di Halloween alla quale partecipavano tutti i personaggi della serie. In pratica, la moglie di Mr. Peanut Butter, uno dei protagonisti, parlava al marito di una sua fobia per le mummie e lo pregava di assicurarsi che a quella festa non ci fosse nessuno che indossasse quel travestimento. Ovviamente l'episodio finiva malissimo. Del resto, quante probabilità ci sono che ad Halloween nessuno si travesta proprio da uno dei mostri classici assieme a vampiri, licantropi e alieni? Praticamente nessuna. Senza stare lì a dilungarmi troppo sulla trama della serie e sulle motivazioni strampalate che avevano contribuito a creare il trauma nella ragazza, guardare questo episodio mi ha fatto ripensare alle fobie assurde di cui tutti più o meno soffriamo in una certa misura. Mi è capitato, anni fa, di scrivere un articolo proprio su questo e ho scoperto che oltre alle fobie classiche come quella per gli aerei, aviofobia, le altezze, acrofobia e i ragni, aracnofobia, ci sono anche persone che hanno paura delle parole troppo lunghe. Ippopotamostro sesquipedaleofobia, dei pagliacci, corrofobia e del colore giallo, xantofobia. Va bene. Lo dico di nuovo per dimostrarvi che lo so pronunciare davvero e che questa fobia decisamente non mi appartiene. Ippopotamostro sesquipedaleofobia. Paura delle parole troppo lunghe. Il giallo è il mio colore preferito e anche se ho paura di volare, non soffro di acrofobia. Però tra le mie fobie irrazionali devo annoverare tutto quello che ha a che fare con bare e cadaveri. Ve ne ho anche già parlato in qualche episodio passato di Camposanto. Quando mi trovo nelle vicinanze di salme esposte o visibili, vengo presa da un grandissimo senso di disagio. La cosa non è semplice da spiegare e ovviamente sembra strana, dato che allo stesso tempo sono anche così appassionata di cimiteri. Ma vi assicuro che al solo pensiero iniziano a sudarmi le mani e mi viene voglia di scappare. Ecco perché capisco benissimo la protagonista di BoJack Horseman, che non voleva avere nulla a che fare con le mummie. Certo, lei si riferiva alle mummie egiziane ricoperte di bende, ma la mia esperienza nelle catacombe dei Cappuccini di Palermo è ancora piuttosto fresca e quando ripenso alla situazione in cui mi ero andata a ficcare, mi chiedo cosa diavolo mi era saltato in mente. Sottoterra, in una galleria piena di cadaveri mummificati, praticamente la quintessenza di tutti i miei incubi peggiori. Quella volta ce l'ho fatta e ne sono uscita viva, ma sono certa che è una cosa che non rifarò mai più. Comunque, se l'età adulta mi ha portato a capire quali sono i miei limiti e soprattutto quali sono i limiti che non voglio superare, in passato mi è capitato tante volte di trovarmi per puro caso in situazioni indesiderati dalle quali era difficile tirarmi fuori. A Vienna, ad esempio, ero andata con molta leggerezza a visitare la cripta del Duomo di Santo Stefano, sicura di me e forse anche un po' ingenua. Cosa potevo mai pensare di trovare in una cripta? Il panico aveva iniziato a farsi strada quando mi ero resa conto che il corridoio che stavo seguendo scendeva sempre di più nelle viscere della terra e mi lasciava poche possibilità di fuga. La situazione era diventata intollerabile quando poi mi ero ritrovata in una stanza semibuia dal soffitto bassissimo che conteneva tutte le bare di qualche famiglia di arciduchi asburgici. Per peggiorare le cose, la stanza era piena di visitatori e questo ai miei occhi diminuiva pericolosamente l'ossigeno a disposizione. Infine, quando mi ero dovuta cercare un posto per ascoltare le spiegazioni della guida che non la finiva più, mi ero ritrovata a pochi centimetri dalla piccola bara di un neonato. L'angoscia che ho provato in quel momento è stata paragonabile solo a qualche tremendo viaggio aereo in mezzo alle turbolenze, ve lo assicuro. C'è anche stato chi, nel corso degli anni, ha pensato di farmi fronteggiare le mie paure con l'inganno, indorandomi la pillola di quello che mi aspettava. Non voglio fare nomi, ma vorrei pubblicamente chiedere scusa a mia mamma per tutte le volte che mi sono fatta convincere a visitare le catacombe di Roma e poi mi sono piantata davanti all'ingresso senza avere il coraggio di entrare. E ok, anche per quella volta che sono scappata urlando dall'attrazione degli egiziani di Gardaland. Ma ero piccola, no? Avrò avuto 15 anni al massimo. E vabbè, visto che siamo in vena, vi devo anche confessare che a causa di questo mio grande timore per i luoghi chiusi, bui e infestati dai cadaveri, veri o finti, sono salita per la prima volta nella giostra della casa stregata con mio papà a 19 anni suonati. E comunque ho tenuto gli occhi chiusi per tutto il tempo. A volte mi chiedo davvero come sia potuta finire a fare un podcast che parla di cimiteri. Comunque, bando alle confessioni imbarazzanti e torniamo a noi. Stavo dicendo che, malgrado le mie attenzioni, nel corso degli anni mi è capitato per puro caso di trovarmi al cospetto di cadaveri o di pezzi di cadavere. Mi è successo, ad esempio, visitando quelle chiese in cui sono esposte reliquie sacre o scheletri mummificati, che riposano dentro teche di cristallo e ancora indossano gioielli e preziosi broccati. Il fatto che queste salme siano protette dal vetro certamente mi rassicura, ma il timore che girino la testa e si voltino a guardarmi non mi abbandonerà mai. Controlla meglio prima di andare a visitare i posti, direte voi, e avete ragione. Se però iniziassi a controllare con troppa attenzione tutto quello che potrei potenzialmente visitare, vi assicuro che finirei per non vedere più nulla. Ci sono certe reliquie che ormai non assomigliano neanche più a resti umani e certamente non mi fanno impressione. Meglio non sapere che ci sono e pensarci una volta lì. Questo ormai è il mio motto. Anni fa, un giorno, sono capitata per caso a Urbania, piccolo comune in provincia di Pesaro Urbino, che si trovava sull'itinerario di un viaggio in macchina che ci aveva portato a scoprire le mie origini tra Marche e Umbria. Magari dei miei presunti antenati celebri parleremo un'altra volta, ok? La tappa a Urbania non era assolutamente prevista, anzi. La verità era che in quel preciso momento del viaggio avevamo finito i contanti ed eravamo alla disperata ricerca di un bancomat. Quando abbiamo visto l'indicazione per il centro, abbiamo preso l'uscita e poi, una volta arrivati nell'incantata bellezza di questa cittadina incastonata nelle colline e circondata dal fiume Metauro, abbiamo deciso anche di fermarci a pranzo e di fare un giro. Dopo aver prelevato, ovviamente. Non so voi, ma quando sono in vacanza o sto visitando qualche luogo nuovo, a me piace studiare itinerari e visite mentre mangio. O meglio, ordino il pranzo o la colazione o la cena, e mentre aspetto che arrivi il cibo, tiro fuori cartine e Moleskine e prendo nota di quello che voglio vedere. Ormai è un rito vacanziero a cui non riesco a rinunciare. Questo è quello di scrivere le cartoline, sempre mentre aspetto di mangiare. Comunque, io e Alessio eravamo lì, seduti all'aperto in una deliziosa piazzetta pedonale tutta di pietra rossa, avevamo ordinato il pranzo e io, come al solito, avevo invaso il tavolo con tutto il materiale di studio. Palazzo Ducale, passeggiata sul fiume, cattedrale di San Cristoforo Martire, chiesa dei morti con cimitero delle mummie, ponte del riscatto, ponte dei... No, aspetta un attimo. Chiesa dei morti? Cimitero delle mummie? Torna subito indietro e lascia perdere tutto il resto. Ecco, questo è uno di quei casi in cui so che quello che vedrò mi sconvolgerà, ma allo stesso tempo la curiosità è troppa e mi spinge all'incoscienza. Proprio come quando compro un biglietto aereo. So che avrò paura durante tutto il volo, ma viaggiare mi piace troppo e quando acquisto il biglietto non ci penso. Intanto lo compro e poi me ne occupo una volta che sono a 10.000 metri da terra e ormai è troppo tardi per scappare. Stessa cosa con la Chiesa dei Morti e il Cimitero delle Mummie. Il nome non suggeriva niente di gestibile dalla mia fobia, Ma come potevo lasciarmi sfuggire un'occasione del genere? Che cosa poteva esserci dentro una chiesa di morti? E come poteva essere strutturato un cimitero di mummie? C'era una sola risposta a tutti questi interrogativi: stringere i denti senza approfondire troppo e andare a vedere senza indugi. Delle mie fobie mi sarei occupata in seguito. La Chiesa dei Morti, conosciuta anche come Cappella Cola, è stata costruita nel 1380 e ospita al suo interno una piccola cripta nella quale riposano 18 cadaveri mummificati. All'origine di questo peculiare camposanto c'è lo zampino di un personaggio storico che già tante volte ho nominato in questo podcast e di un suo famoso editto. Avete indovinato? Sto parlando di Napoleone Bonaparte e del celeberrimo decreto imperiale di Saint-Cloud del 1804, che, ve lo ricordo, per ragioni igienico-sanitarie prevedeva la creazione di cimiteri lontani dai centri urbani. La situazione sepolture nelle chiese e nelle zone circostanti era ormai ingestibile sia per motivi di spazio che per motivi, diciamo, olfattivi. E quindi, oltre a seppellire i morti recenti nei nuovi cimiteri, all'epoca si dovette procedere anche alla traslazione di parecchi resti funebri già seppelliti in chiese, cappelle e varie fosse comuni all'interno delle mura cittadine. Ed è proprio quello che è successo anche a Urbania e che ha dato origine a questo impressionante cimitero. Adesso vi spiego bene. A Urbania, in quel periodo, c'era una confraternita fondata a metà del 1500 e devota a San Giovanni Decollato. Questo gruppo di frati si occupava di tutte quelle incombenze relative alla fine della vita al trapasso, tipo assistenza dei malati, sepoltura degli indigenti, trasporto dei cadaveri dei condannati a morte e così via. E quindi il nome che si meritò fu Confraternita della Buona Morte. Chi meglio di questi ecclesiastici poteva occuparsi dell'incombenza del trasferimento dei resti umani nei nuovi cimiteri? Quando iniziarono a esumare i corpi di una fossa comune del piccolo cimitero di San Francesco, che si trovava proprio vicino alla Cappella Cola, i frati rimasero sbalorditi. Molti di quei corpi, 18 per essere precisi, erano conservati in un modo che certamente stonava con l'epoca della loro dipartita. Si trattava infatti di persone morte da più di 200 anni, per le quali certamente non ci si aspettava di trovare organi interni, vene e tendini praticamente intatti. Che cosa era successo? In un interessante documentario girato dal National Geographic nel 2002 si parla anche delle lunghe indagini che nel corso dei secoli hanno tenuto impegnati gli studiosi che erano interessati a replicare questo curioso e straordinario fenomeno. Vincenzo Piccini, che era il priore della confraternita in età napoleonica, si era convinto che la mummificazione fosse avvenuta grazie a un intruglio chimico miracoloso di cui lui, essendo medico e farmacista, voleva assolutamente individuare la ricetta segreta. In seguito, altri misero da parte l'idea di oscuri esperimenti alchemici e parlarono di una particolare muffa presente nel terreno del cimitero, che era in grado di essiccare e conservare i corpi. La verità si seppe solo in seguito, grazie agli esperimenti di cui si parla appunto nel documentario. I morti di Urbania sono così ben conservati per un insieme fortuito di fenomeni puramente naturali, tra i quali si annoverano la natura calcarea del terreno, il clima, la presenza di muschi particolari e il sacco di tela nel quale i corpi venivano avvolti che aveva contribuito alla loro disidratazione. Insomma, tanti studi e congetture e alla fine la risposta era abbastanza semplice: si era trattato di un caso. L'entrata di questo particolare camposanto si trova dietro l'altare maggiore della minuscola cappella Cola. Dall'esterno il piccolo corridoio praticamente non si nota e sembra quasi un passaggio segreto. Scopro in seguito, grazie a un breve documentario della RAI che si trova anche su YouTube, che l'intento iniziale dei costruttori della cripta era che i cadaveri fossero visibili solo attraverso due piccole grate ai lati dell'altare. È stato solo grazie allo storico custode della chiesa, il signor Giuseppe Ducci, e al suo lavoro di valorizzazione delle mummie, se oggi possiamo visitare questo strano cimitero. L'ambiente, purtroppo per me, è angusto e lo spettacolo davvero molto macabro. Tuttavia, non provo quel familiare senso di angoscia e sopraffazione che ricordo bene dai tempi delle catacombe di Palermo. Le mummie, 6 femmine e 12 maschi, sono ordinatamente disposte in teche di legno e vetro, decorate da cartigli che recano alcuni detti latini sulla brevità della vita e sulla caducità dell'esistenza umana. Quando ho affermato che le mummie di Urbania sono conservate in modo straordinario, ho scordato di dirvi che questa espressione deve essere contestualizzata. Detta così, fa pensare a salme praticamente intatte e forse appena appena smunte, no? Cioè, questo era quello a cui pensavo io. Per poter davvero apprezzare lo sbalorditivo processo di mummificazione naturale che è intervenuto su questi cadaveri, bisogna ricordare che essi sono morti da più di 500 anni e in condizioni normali ormai di loro non dovrebbe più esistere quasi nulla se non dei mucchietti di ossa sbriciolate. Le mummie, dicevamo, sono in tutto 18 e tre di esse sono praticamente scheletri. Si tratta del priore Vincenzo Piccini, ve lo ricordate, di sua moglie e del figlio. Il priore, forte dei suoi studi, si era convinto di aver trovato il segreto dell'unguento miracoloso e aveva lasciato disposizioni affinché venisse usato sul suo cadavere e su quello dei familiari. Evidentemente la ricetta non era quella giusta. Gli altri 15 cadaveri invece sono chiaramente diversi, sembrano sacchi di cuoio accartocciati su loro stessi. Mi faccio forza e li guardo bene. I volti sono congelati nei sorrisi sdentati e raccapriccianti del loro teschio che traspare dalla pelle del viso oramai ridotta a carta velina. L'unico morto vestito, con l'abito bianco e nero della confraternita, è il priore. Gli altri sono completamente nudi e questo mi colpisce. Non posso fare a meno di pensare alle volontà di queste persone. Mi metto nei loro panni e mi chiedo: sapere che tra 500 anni qualcuno pagherà il biglietto per vedere il mio corpo nudo e mezzo putrefatto mi disturba? Non sono particolarmente pudica, ma se devo essere sincera, un po' sì. L'idea non mi attrae per niente. Diciamo che se mi chiedessero ora di dare la mia autorizzazione, direi probabilmente di no. E voi che cosa ne pensate? Comunque, concentriamoci su di loro, sulle mummie. La grande attrazione del cimitero delle mummie di Urbania è che, essendo poche, si sa molto della loro esistenza e soprattutto del modo in cui sono morte. La guida ci spiega che grazie ai registri di morte compilati scrupolosamente dagli ecclesiastici della confraternita, oggi è ancora possibile raccontare le storie di queste persone. Oltre al priore e alla famiglia malamente conservata, ci sono una donna morta di parto cesareo che mostra i segni della rudimentale operazione chirurgica. Ci sono il fornaio del paese, detto Lunano, e il canonico Muscinelli. C'è poi un ragazzo pugnalato durante una festa. Il suo torace è ancora squarciato e il cuore essiccato mostra il segno della stilettata che l'ha ucciso. C'è poi la mummia di un impiccato che si riconosce per la sua postura caratteristica. Ci sono persone che ancora mostrano segni di malattie e di carenze alimentari. E poi c'è l'uomo sepolto vivo, ovviamente il più impressionante. I suoi muscoli, pensate, sono ancora in tensione, la pelle è congelata da brividi perenni, il ventre è sfondato e il suo volto mostra un inequivocabile ghigno di terrore. Questa volta non ho voglia di scappare subito. Certo, trovarmi in una stanza minuscola e soffocante in compagnia di 18 cadaveri che mi guardano non è il mio ideale di pomeriggio rilassante, ma sono tanti i fattori che mi rendono la visita più sopportabile. Le teche protettive, l'empatia che provo nei confronti di queste povere mummie esposte, il fatto che la guida ci sta raccontando le loro storie e che quindi non sono completamente anonime. Il custode, preso dall'enfasi della narrazione, a un certo punto apre una teca per farci notare un particolare e io istintivamente mi ritraggo. Mentre lui ci sta mostrando tagli, incisioni e ferite che raccontano storie di violenza e dolore, io riguardo bene le salme e provo ancora repulsione. Sì, tutto considerato sono conservati abbastanza bene, però dai, non è un bello spettacolo. E poi noto una cosa che nelle persone vive guardo sempre, le mani. E quasi faccio davvero un salto all'indietro, questa volta però per la sorpresa. Si vedono i tendini e le vene sotto questa pelle che pare cuoio. Si scorgono le crepe, le rughe, i peli sottili che ricoprono le nocche, i pori, le unghie. Sono mani magre, ossute, certo, sono pur sempre mani di morti, ma sono mani vive, vibranti, non mi impressionano per niente, ve lo giuro. È pazzesco, ma mi danno quasi l'idea di essere calde. Ora capisco. Capisco perché queste mummie vengono ancora studiate e capisco cosa intendono quando parlano di straordinario stato di conservazione. Se queste mani a un certo punto si muovessero, non mi stupirei. E forse non avrei neanche troppa paura. Avete ascoltato Camposanto, un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Giulia De Pentor. Se siete interessati alle mummie di Urbania, troverete online moltissimi documenti e fotografie. Vi consiglio in modo particolare di leggere l'articolo di Francesco Martinelli che troverete sul sito del National Geographic, che spiega dettagliatamente la storia della Chiesa. Il brano che ho letto all'inizio proviene dal libro Fumo degli occhi di Caitlin Doughty. Se Camposanto vi piace e volete offrirmi un caffè virtuale, tutte le istruzioni, come al solito, sono sul mio sito camposantopodcast.com. Anche per questa volta io ho finito. Ci sentiamo presto. Ciao!